Le nostre Bibbie al Salmo 132. Salmo 132. È un grande piacere essere in chiesa con voi stasera e soprattutto insieme alla mia famiglia. È un mese, stasera è la prima volta dopo un mese che siamo in chiesa insieme, che per me è tanta roba. No, per me non è normale passare un mese senza andare in chiesa con la mia famiglia. Comunque, siamo di nuovo tutti insieme. Salmo 132, chi era qui penso 2 settimane fa, ricordo che abbiamo già visto questo Salmo. Abbiamo guardato il Salmo intero, c'era un'altra parte del discorso che non ho finito e lo finiamo stasera. Leggiamo Salmo 132, i primi 5 versetti, poi preghiamo e iniziamo il discorso. Ricordati, o Eterno, di Davide e di tutte le sue fatiche, come i giurò all'Eterno e fece voto al potente di Giacobbe, dicendo: non entrerò nella tenda della mia casa, né salirò sul mio letto, non darò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché abbia trovato un luogo per l'Eterno, una dimora per il potente di Giacobbe. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola e prego e chiedo la tua benedizione sulla predicazione della tua parola stasera, che sarebbe tutto chiaro. Noi sappiamo che la tua parola è già chiara e quindi prego che sarebbe predicato proprio così stasera, che il tuo Spirito Santo farebbe un'opera nelle nostre cuore per aiutarci a capire e poi aiutarci a mettere in pratica le cose che abbiamo imparato qui stasera dalle tue parole, ed accostarci sempre più a te e avvicinarci sempre più a te tramite la tua parola. Aiutaci in queste cose, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora qui Davide esprime il suo grande desiderio di trovare un luogo per Dio. Che significa qui per Davide questa cosa? Davide aveva in cuore un grande desiderio di costruire un tempio per Dio. Dalle tempi di Mosè, Dio aveva comandato che gli israeliti mettessero in piedi un tabernacolo, si chiamava. Era fatto di tessuto, di pelle, di animale, era come una tenda, non era un posto permanente, infatti era fatto apposta durante il loro viaggio di 40 anni nel deserto, che loro erano sempre in viaggio. Era fatto apposta questo tabernacolo per essere smontata e poi rimontato. Sempre era fatto in tanti pezzi, ogni famiglia aveva il suo impegno in questo tabernacolo di portare qualche pezzo del tabernacolo, poi quando veniva montata lo mettevano in piedi così, ma non era un posto fisso. E poi una cosa molto dei tempi antichi, diciamo, che Dio aveva, c'era un posto nel tabernacolo, si chiamava il posto santissimo, dove Dio dimorava. Sappiamo che Dio è onnipresente, cioè lui esiste dappertutto, non c'è un posto dove Dio non c'è. Però diciamo che questo posto, questo luogo nel tempio, nel tabernacolo, era la dimora di Dio. Davide aveva nel suo cuore un grande desiderio, un forte desiderio di fare per Dio un luogo buono, un luogo giusto, un luogo permanente. Davide abitava in una casa normale e lui era turbato nel suo cuore per il fatto che lui aveva una casa proprio e Dio abitava in una tenda. Per Davide non andava bene questo fatto che non aveva ancora trovato un luogo per Dio. Per noi stasera voglio dire che anche noi dovremmo avere un desiderio nel nostro cuore di fare un luogo giusto per Dio, dove può abitare. Il concetto del Nuovo Testamento è questo: c'è stato un grande cambio fra il Vecchio Testamento della Bibbia e il Nuovo Testamento della Bibbia, e principalmente il cambio è stato questo: dove dimora Dio. Dio nel Vecchio Testamento dimorava nel Tempio. Finalmente il figlio di Davide, Salomone, ha costruito questo Tempio per Dio. E al momento della crocifissione di Gesù Cristo, il velo che separava un parte del Tempio dalla parte santissimo del Tempio si è strappato. Questo è uno dei miracoli che è successo al momento della morte di Gesù Cristo. È strappato questo velo e Dio da quel punto non dimora più nel Tempio. Infatti in Atti capitolo 17 è scritto chiaramente che Dio non abita in tempi fatti dal mano di esseri umani. Okay? Dio non abita in un palazzo, Dio non va ricercato in un palazzo. Okay? E allora cosa sarebbe nel concetto del Nuovo Testamento la dimorazione, l'abitazione di Dio? Leggiamo 1 Corinzi capitolo 3, versetto 16, e questo è tutto un ripasso di cose che abbiamo già visto. 1 Corinzi 3, 16: non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? E ora, per gli ultimi 2020 anni, funziona così, che il nostro corpo è il Tempio di Dio. Questo è un cambio fra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. 1 Corinzi, capitolo 6, versetto 19, non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Secondo Corinzi 6, 16, e quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il Tempio del Dio vivente. Come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Questo è come funziona ora nel mondo. Dio adopera così. Dio dimora nel la gente, dimora in noi. Dio vive in noi. L'abitazione di Dio è il cuore dell'essere umano, perché Lui l'ha fatto così. Poi Efesini 2, 19, 22, sempre i versetti che abbiamo già visto la volta scorsa. E qui il contesto chiarisce, se leggi i versetti in anticipo di versetto 19, chiarisce che questo concetto non vale soltanto per il giudeo, ma per tutti gli esseri umani, ok? Non c'è differenza fra un ebreo, un israelita, un giudeo, quello che sia, e il resto del mondo, i gentili, come è scritto nella Bibbia. Noi siamo gentili, i gentili. E questo concetto non cambia fra noi e loro. Siamo tutti uguali in questa cosa che Dio ha come il suo tempio, il nostro corpo. Questo è Efesini capitolo 2, versetto 19 a 22. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento dei apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un tempio santo nel Signore. E qui abbiamo il concetto che noi siamo nel Signore, cioè noi siamo in Dio. E poi la parte dopo chiarisce che Dio è in noi, è una cosa reciproca. Noi siamo in Dio e Dio è in noi, cioè siamo insieme. Ok? E questo è il chiaro concetto del Nuovo Testamento. Apprezzere un tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Noi siamo la dimora di Dio. Noi siamo l'abitazione di Dio. Questo è il Nuovo Testamento, che Dio vive in noi. Allora, il sermone stasera è questo. Davide aveva un grande desiderio di fare un luogo proprio per Dio, un luogo giusto, un posto giusto per Dio. Allora, la domanda per noi è questo: abbiamo anche noi un desiderio di fare nelle nostre vite, nei nostri corpi, nei nostri cuori, un luogo giusto per Dio, un luogo proprio, un posto che è dedicato a Dio? Abbiamo questo desiderio in noi? Io spero di sì. Per Davide era una cosa forte. Lui diceva che non si sarebbe più riposato finché non avesse fatto questo luogo per Dio. E vorrei dire a noi stasera che noi non dovremmo avere e non avremo pace o riposo nelle nostre vite finché non abbiamo fatto il posto giusto per Dio nelle nostre vite. Se tu non hai fatto o dato a Dio il luogo nella tua vita che sarebbe il suo, tu non puoi riposarti. E se ancora non l'hai fatto, non dovresti riposarti finché non l'hai fatto. Tu dovresti dormire male stasera se ancora non sei a posto con Dio nella vita. Se non hai fatto un luogo per Dio nella tua vita e se non hai dato ancora a Dio il luogo che sarebbe il suo, tu non dovresti riposarti finché non l'hai fatto. Allora, voglio considerare stasera il luogo che Dio vuole nella tua vita. Voglio affrontare l'argomento da tre aspetti diversi, cioè voglio dividere le persone, gli esseri umani, in tre gruppi e affrontare l'argomento cosa vuole Dio da noi a base di dove siamo nella vita. Il primo gruppo sarà gli esseri umani in generale. Cosa vuole Dio dall'essere umano in generale? Che luogo vuole Dio nella vita di tutte le persone? Poi, cosa vuole Dio da un non credente? E cosa vuole Dio da un credente? Allora, apriamo il discorso considerando quello che Dio vuole dall'essere umano in generale, da un piccolo bambino che è capace di capire le prime cose che può capire, è capace di esprimere i suoi primi desideri fino al più anziano. Cosa vuole Dio dall'essere umano? Andiamo a Romani capitolo 1. Qui Romani capitolo 1 parla della gente malvagia, parla delle persone che fanno le più brutte cose possibili, e in mezzo a tutto parla della gente, in versetto 28, che non vuole ritenere Dio nella mente. È scritto: e siccome non ritenerò opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa da far cose sconvenienti. Qui parla di gente, di persone che non vogliono conoscere Dio, non vogliono avere niente da fare con Dio, non vogliono parlarci, non vogliono parlare di Dio, non vogliono fare discorsi riguardo a Dio, non vogliono tenerlo in mente, non lo considerano, non hanno pensieri riguardo a Dio e non vogliono avere pensieri riguardo a Dio, cioè non vogliono dare nessun spazio nella loro mente a Dio, non vogliono conoscerlo, non tengono conto nemmeno che esiste, ok? C'è gente così nel mondo, questo è proprio l'opposto di quello che Dio desidera da noi. Dio desidera la tua mente, che tu dai il luogo giusto a Dio fra i tuoi pensieri, cioè che tu consideri Dio, che tu ce l'hai nella tua mente, che tu pensi a Lui. Dio non vuole che ci svegliamo la mattina, iniziamo con la giornata presto, il caffè, colazione, lavoro, scuola, quello che sia, famiglia. Iniziamo il giorno ad un certo punto, mezzogiorno, verso l'ora di pranzo, quello che sia, e noi pensiamo, ma sai che non ho pensato una cosa, un piccolo pensiero riguardo di oggi? Questo è proprio quello che Dio non vuole. Questo è quello che sarebbe proprio brutto nella vita di una persona che non considera Dio. Noi dovremmo avere un luogo per Dio sempre fra i nostri pensieri. Cioè Dio dovrebbe essere sempre in mente, una cosa che non può scappare dai tuoi pensieri. Sai com'è quando c'è una cosa molto importante che ti succede nella vita? Non riesci a non pensare a quella cosa. Così dovrebbe essere con noi e Dio. Dovremmo avere Dio sempre fra i nostri pensieri. E se non desideri pensare a Dio, se non desideri conoscere Dio, c'è qualcosa che non va. Questo non è naturale, perché Dio non ha fatto l'uomo così. Dio ha fatto l'uomo con un desiderio nel suo cuore naturale di conoscere il suo creatore. Dio ci ha creato in modo che se noi non conosciamo Dio, c'è un grande vuoto nella nostra vita finché non l'abbiamo conosciuto. È così, è naturale. Se i tuoi pensieri non sono rivolti a Dio, c'è qualcosa che non va, o perché non sei tanto sveglio, magari un bimbo piccolo ancora non è arrivato al punto che inizia a pensare a Dio. O forse qualcuno ha conosciuto qualcosa riguardo Dio e poi in ribellione dice no, non voglio conoscere più niente di Dio, non voglio pensarci. Comunque sia, non dovrebbe essere così per noi. Cosa vuole Dio dalla sua creazione? Che luogo vuole Dio? Che luogo vuole avere Dio fra gli esseri umani? Lui vuole avere il luogo giusto nei nostri pensieri. Dio vuole la tua mente. E poi la seconda cosa che voglio sottolineare qui, dal libro dei Atti, capitolo 17, quello che Dio aspetta da ogni essere umano, infatti è, credo, il motivo perché Dio ci ha creato. È scritto in Atti, capitolo 17, versetto 26, or egli, cioè Dio, ha tratto da un medesimo sangue tutte le nazioni dei uomini. Cioè, Dio ha creato tutti gli esseri umani. Dio ha creato tutti perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione. E versetto 27 dice affinché. Questo affinché riferisce a or egli ha tratto da un medesimo sangue tutte le nazioni dei uomini, cioè Dio ha creato tutti noi affinché cercassero il Signore. Che luogo vuole avere Dio fra gli esseri umani? Dio vuole che noi lo cerchiamo. Dio vuole che i bimbi piccoli, dal primo capacità che potrebbero avere di iniziare ad avere desideri, che loro hanno un posto dedicato a Dio nel cervello in cui loro pensano a Dio e che poi lo cercano. E questo è quello che Dio vuole da ognuno che è stato creato da Lui, che noi pensiamo a Lui, che ce l'abbiamo in mente e poi lo cerchiamo. Se tu non hai Dio in mente e tu non stai cercando Dio, c'è qualcosa che non va nella tua vita, perché Dio ci ha creati apposta per avere un rapporto con Lui. Poi c'è sempre chi dice, ma a me non mi interessa avere un rapporto con Dio, non voglio pensare a Dio. Io non voglio cercare Dio, io non sono fatto così, non ho questo desiderio. Tu sei fatto così, tu sei fatto per tenere Dio in mente e tu sei fatto per cercare Dio. E se non pensi a Dio e se non cerchi Dio, c'è qualcosa non naturale in te, c'è qualcosa che non va, non è normale. Che la creazione di Dio non pensa a Lui e che la creazione di Dio non cerca Lui. Che luogo vuole avere Dio fra gli esseri umani? Vuole essere fra i pensieri nostri, vuole essere cercato da noi. Questo è quello che Dio vuole dalla sua creazione. Allora, cosa vuole Dio? Che luogo vorrebbe avere Dio fra i non credenti? Ci sono le persone che non credono in Dio. Ci sono persone che magari credono che Dio esiste, ma ancora non hanno avuto, non hanno sviluppato un rapporto con Dio. Cioè, magari Dio esiste per loro fra i loro pensieri. Forse hanno un pochino cercato Dio, però ancora non sono quello che noi chiamiamo un credente, una persona che non è salvato, diciamo, dai suoi peccati, una persona che non può avere rapporto con Dio perché ancora c'è questo grande ostacolo di peccato fra lui e Dio. Sappiamo che dall'inizio, quando Dio creò l'uomo, non c'era nessuno fra Dio e l'uomo, c'era un'armonia perfetta, c'era comunione fra Dio e l'uomo. Loro, Adamo e Dio, Eva e Dio, camminavano insieme, parlavano insieme, facevano discorsi insieme, avevano un rapporto stretto insieme. E poi è successo qualcosa. Che è successo? Il peccato è successo. È il peccato che fa uno stacco fra Dio e l'uomo. Noi siamo nati, purtroppo, in mezzo al peccato, e noi siamo nati senza capacità di avere un rapporto stretto così con Dio a causa del peccato. E finché non abbiamo risolto il problema del nostro peccato, non possiamo avere un rapporto con Dio. Allora, cosa vuole Dio da una persona che ancora non ha risolto il problema del suo peccato? Che luogo vuole Dio nella vita di quella persona? Semplicemente Dio vuole che quella persona crede in Lui, che quella persona si fide da Lui, che mette la sua fiducia in Dio. Leggiamo qualche versetto. Romani capitolo 10. Romani capitolo 10, versetto 9 e 10. La Bibbia dice: poiché se con la tua bocca avrai confessato il Signore Gesù e nel tuo cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Salvato da cosa? Salvato dai tuoi peccati. Come possiamo risolvere il problema del peccato ed essere salvato dal peccato e avere un rapporto con Dio? Semplicemente credendo, confessando il Signore Gesù Cristo e credere in Dio. Col cuore, versetto 10, infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Cosa vuole Dio da un non credente? Una persona che ancora non ha risolto il problema del peccato nella sua vita vuole che si crede in Lui. Che luogo vuole Dio da una persona così? Dio vuole essere l'oggetto della tua fede. Se tu ancora non hai messo la tua fede in Dio, Dio vuole essere il luogo che Dio vuole avere nella tua vita, che Dio vuole essere l'oggetto della tua fede. Tante religioni ci insegnano a fidarci di tante cose diverse. Ci sono delle religioni che ti insegnano di fidarti delle tue preghiere, di fidarti del tuo battesimo, di fidarti del fatto che tu hai dato tanto alla Chiesa, o fidarti del fatto che tu hai, sei sempre stato fedele alla Chiesa, di frequentare i culti o quello che sia. Ci sono delle chiese che ti insegnano di fidarti di qualche libro scritto da un essere umano, che ti insegnano di fidarti di qualche essere umano proprio. Invece Dio ci insegna di fidarci di Lui. Cosa vuole Dio da una persona che non ha mai messo la sua fede in esso per la sua salvezza? Vuole essere semplicemente l'oggetto della tua fede. Noi tutti crediamo in qualcosa. Tutti noi crediamo che in qualcosa, anche l'ateo crede per fede che Dio non c'è. Anche gli agnostici credono per fede che Dio c'è, ma non si può conoscere Dio, quindi non si fa nulla, non si impegna. Tutti credono qualcosa. Dio vuole che tu credi in Lui. Dio vuole che tu metti la tua fede in Lui e che Lui diventa l'oggetto della tua fede. Tutti noi abbiamo messo, fino ad un certo punto, la nostra fiducia, la nostra fede in un certo modo di credere o in un certo idea, in una certa religione, in una certa persona. Questo è il luogo che Dio vuole avere nella tua vita, cioè Lui vuole essere l'oggetto della tua fede. Guardiamo un attimo Efesini capitolo 2. Sono versetti molto semplici. Efesini capitolo 2, versetto 8 e 9. La Bibbia dice: voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede. Tutto quello che succede nella salvezza dell'uomo, cioè tutto quello che succede nel risolvere il problema del peccato, succede tramite, mediante la fede. È scritto: voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Allora, cosa vuole Dio? Che luogo vuole Dio nella vita di una persona che non ha mai messo la sua fede in Lui? Dio vuole essere l'oggetto della tua fede. Al momento che tu metti la tua fede in Dio per la tua salvezza, che tu credi che Gesù Cristo sulla croce è morto per i tuoi peccati, per fede accetti che il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce era per te, per i tuoi peccati, e tu credi che 3 giorni dopo la morte di Gesù Cristo Lui si risuscitò dalla morte, tu puoi essere salvato dai tuoi peccati. Basta che tu credi questo, ti fiducia di questo, e che tu puoi accetti questa cosa. Tu devi accettare Dio per te stesso. Chi ha Dio ha la vita eterna, chi non ce l'ha non ha la vita eterna. È così semplice. Questo è 1 Giovanni capitolo 5 versetto 12. È così semplice quello che Dio vuole da noi, che noi lo possediamo. Tu puoi possedere Dio, tu puoi avere Dio nel tuo cuore. È scritto: chi ha Dio. Vuol dire che noi possiamo riceverlo, possiamo averlo in noi. Chi ce l'ha ha la vita eterna, chi non ce l'ha non ha la vita eterna. Il concetto è così semplice. Cosa vuole Dio da tutti gli esseri umani? Che lo teniamo in mente, che lo riconosciamo e che lo cerchiamo. Cosa vuole Dio da una persona che non ha mai messo la sua fede in Dio? Vuole che tu ti fidi di Lui, che tu credi in Lui, che metti la tua fiducia in Lui, che tu accetti Lui, perché se ce l'hai, tu hai la vita eterna, e se non ce l'hai, non hai la vita eterna. Allora, in terzo luogo, voglio considerare quello che Dio vuole, che luogo vuole Dio avere nella vita di un credente, un cristiano, cioè noi che siamo riuniti qui stasera, ci consideriamo credenti, perché noi abbiamo già messo la nostra fede in Dio, la nostra fede in Gesù Cristo, e noi siamo credenti. Allora, cosa vuole Dio da noi che siamo credenti già in Lui? Noi siamo già riuniti nella Chiesa, abbiamo già la Bibbia aperta. Cosa vuole più Dio da noi? Allora vi spiego cosa vuole Dio. Che luogo vuole avere Dio nella tua vita? Che ruolo vuole avere Dio nella tua vita, andiamo a Romani capitolo 12, versetto 1. La Bibbia dice: vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Allora, cosa vuole Dio da un credente? Tutto. Dio vuole tutto. Dio vuole che tu diventi un sacrificio vivente a Lui. Io ultimamente lo sto dicendo così, che Dio non vuole essere il numero uno della tua vita. Sai che noi nella vita abbiamo dei priorità, abbiamo in primo luogo, abbiamo questo, poi secondo questo magari è la famiglia, il numero uno, abbiamo lavoro, il numero due, la scuola, il numero tre, quello che sia, è un po' diverso per tutti. A volte noi vogliamo dire sì, Dio è il numero uno per me, però sai che Dio non è nemmeno una cosa da mettere fra un elenco di priorità per noi nella vita. Dio vuole essere la tua vita. E poi certo nella vita abbiamo un elenco di cose importanti per noi, ma Dio non è da mettere fra questo elenco. Dio vuole essere la tua vita, cioè la mia vita deve essere Dio. Dio vuole che io mi presento a Lui come un sacrificio vivente, cioè Dio, la mia vita è tua. Quando noi diciamo che vogliamo fare nelle nostre vite un luogo per Dio e io non mi riposo finché non ho fatto per Dio il luogo che sarebbe il suo nella mia vita, che intende? Intende che io mi presento a Dio come un sacrificio vivente. Cosa vuole Dio dai cristiani? Vuole tutto. Dio vuole i tuoi pensieri, Dio vuole la tua bocca, Dio vuole i tuoi occhi, Dio vuole tutta la forza che hai, Dio vuole tutto quello che hai da offrirgli, lo vuole Lui, perché noi apparteniamo a Lui. E così passiamo all'ultimo versetto che voglio vedere, Primo Corinzi, un versetto che abbiamo già visto, Primo Corinzi capitolo 6, versetto 19, e questa volta aggiungiamo anche versetto 20. Primo Corinzi, capitolo 6, versetto 19 e 20. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti, siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Cosa vuole Dio da un credente? Dio vuole che noi lo glorifichiamo nelle nostre vite, che le nostre vite sono dedicate alla sua gloria, alla sua onore. Noi cerchiamo tante cose nella vita, ma stiamo cercando di glorificare Dio nel nostro modo di vivere, cioè i nostri pensieri danno gloria a Dio, le nostre parole danno gloria a Dio, le vite che stiamo vivendo, le nostre azioni danno gloria a Dio. Dio che dimora in noi è il luogo in cui Lui vuole abitare, dimorare è il nostro corpo. Nel concetto del Nuovo Testamento, cosa vuol dire per noi? Vuol dire che noi abbiamo un obbligo di glorificare Dio nei nostri corpi, di essere un sacrificio vivente a Lui. Dio, io sono tuo, fai con me quello che vuoi tu, e glorificarlo in ogni modo possibile nelle nostre vite. Allora, per Davide era una cosa molto forte per lui. Lui non si riposava finché non abbia trovato questo luogo per Dio. Allora, come per te stasera? Tu hai Dio in mente? Stai pensando a Dio? Dio ha un certo luogo fra i tuoi pensieri? Io spero di sì. Io spero che non c'è mai un attimo della tua vita quando Dio non è nella tua mente, quando ti scordi di Dio, quando un attimo passi qualche ora senza pensare a Dio. Non dovrebbe succedere mai questa cosa. Stai cercando Dio? Spero di sì. Se tu non stai cercando Dio, non stai facendo quello che sei stato creato a fare. E tu rimarrai sempre deluso nella tua vita finché non fai quello che sei stato creato a fare, cioè cercare Dio. Devi averlo nei tuoi pensieri e cercarlo. Se non hai mai messo la tua fede in Dio per la tua salvezza, tu non hai ancora un rapporto con Lui perché non hai risolto il problema del peccato. Stasera tu devi mettere la tua fede in Dio, credendo che Gesù Cristo è morto sulla croce per te, per i tuoi peccati, poi risuscitato dalla morte, vincendo la morte non solo per se stesso, ma vincendolo anche per te, e fidarti di quel fatto, crederlo, accettarlo. Allora, come credenti stasera, ti hai mai presentato il tuo corpo come un sacrificio vivente a Dio? Vi dico come è successo per me. Io ricordo una volta, avevo circa 9 anni, e il mio pastore ha predicato un sermone riguardo come dovremmo dedicarci a Lui. E io ricordo quella sera ho pregato una preghiera a Dio. Ho detto: Dio, io voglio dedicarmi a Te. Io voglio fare la Tua volontà nella mia vita. Questa è una preghiera semplice che dovremmo pregare tutti noi. Tutti noi dovremmo arrivare ad un certo punto nella vita quando ci arrendiamo a Lui e diciamo: Dio, io sono un sacrificio vivente per Te. Poi, anche se l'abbiamo fatto una volta, è una decisione che va fatta ogni giorno, a volte ogni ora di ogni giorno. Dobbiamo ricordarci che noi siamo dedicati a Lui, a fare la Sua volontà. Stai glorificando Dio nel tuo modo di vivere, nei tuoi pensieri, nel tuo modo di parlare, insomma nel tuo modo di vivere? Stai dando gloria a Dio? Leggiamo, concludendo, l'ultima volta queste parole di 1 Corinzi capitolo 6. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti, siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Preghiamo, Padre.